Rieccoci qua a TMV Radio, stadio aperto, Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto con grande piacere ritroviamo ai nostri microfoni Luigi Garzia. Ciao mister.
Ciao mister, ben trovato.
Ciao, grazie, grazie.
Caro mister, comincerei innanzitutto dalla prova di ieri della Roma, che aveva l'obiettivo di vincere contro il Bodo Glimt. Se si analizza poi il percorso europeo della Roma, anche e soprattutto per riprendersi il primo posto, ci sono state diverse polemiche arbitrali, un Mourinho nel post-gara piuttosto furioso e furibondo contro la gestione appunto del direttore di gara, però quel che poi si è visto sul campo e alla luce del risultato, Luigi, è una fase un po' d'impasse da parte di questa squadra. Dove in particolar modo vedi delle difficoltà in questo preciso momento storico della Roma?
Allora, intanto sta di fatto che comunque sono riusciti a prendere 8 gol da una squadra norvegese, paragonato quasi alla Lega Pro nostra, anche se devo dire che comunque è una squadra che è una buona squadra, messa bene in campo, però non puoi prendere 2 partite 8 gol, comunque è sempre la Roma. È una fase un po' così, in particolare quella della Roma, e nonostante siamo ancora all'inizio e hanno giocato sempre gli stessi, e li vedo affaticati, ecco, sotto l'aspetto fisico stanno subendo un pochettino. E non so se i ricambi siano all'altezza, perché alla fine la rosa della Roma è quella che è, però in questo momento sta pagando il fatto che comunque giocano sempre gli stessi, molti sono fuori forma, e anche volendo le alternative potrebbero esserci, però ormai si è fossilizzato con quegli 11 Mourinho e sta andando avanti,
ed è molto rischioso questo mister, cioè pensando anche alla gestione di alcuni singoli, tra chi è stato messo momentaneamente, temporaneamente fuori rosa, chi è stato escluso dalla lista dei convocati, chi sta giocando davvero col contagocce, si può come dire leggere all'interno di queste scelte così drastiche di Mourinho un messaggio da mandare alla società. Però, come giustamente sottolineavi, poi è ovvio che se la Roma ha a disposizione realmente 13-14 giocatori che ruotano in continuazione, insomma, i risultati alla fine ad un certo punto, per forza di cose, da un punto di vista fisico e atletico, latitano.
Sì, secondo me è chiaro che la società non interverrà sicuramente, però non è che a gennaio ti cambierà mezza squadra, perché qui stiamo parlando di tanti giocatori che l'anno scorso comunque hanno fatto bene, e quindi quest'anno solo per una partita li ha praticamente, non nel nostro gergo calcistico, li ha bruciati, e secondo me si è data una bella zappa sui piedi nel momento in cui ha fatto quelle dichiarazioni, perché comunque tu vuoi o non vuoi, per arrivare fino a gennaio hai bisogno comunque di tutta la rosa che poi alla fine non è scarsa. È chiaro, hanno sbagliato una partita, allora quelli che hanno giocato ieri, che fai? Nel momento in cui sbagliano una partita così li cancelli definitivamente, non li fai più giocare. È stata secondo me una gestione portata avanti male dall'allenatore.
Ma secondo te, mister, qual è l'impellenza, cioè l'urgenza nel mercato di gennaio per la Roma? Cioè trovare un grande centrocampista o un altro centrocampista per mettere un po' più di ordine alla manovra e quindi dare anche soluzione a Mourinho, o interverresti su qualche altro reparto?
Beh, se andiamo ad analizzare, alla fine il capocannoniere della Roma è Lorenzo Pellegrini, seguito da Shaarawy, che non è mai titolare, che subentra e ha giocato pochissime partite di titolare. E stando a queste cose, a questi fatti, è chiaro che mancano centravanti. Secondo me sta soffrendo lì davanti, perché Abraham è un giocatore che ancora non ha dimostrato il suo valore, e la Roma, nel momento in cui viene a mancare anche un giocatore come Mkhitaryan, che comunque ha dato sempre il suo contributo, però sta attraversando un periodo così. Lo stesso Zaniolo è rientrato, però ancora non è al 100%, è chiaro che là davanti soffri, soffrendo e fai pochi gol, e di conseguenza uno mi verrebbe da dire che manca un attaccante vero in questo momento. E poi se vuoi andare, io sono sempre dell'idea che se vuoi ambire a un posto in Champions e lottare per un posto in Champions, devi comunque cercare di portare giocatori in tutti i reparti, e la differenza la fa la squadra poi alla fine, e quindi se vuoi competere con le altre devi devi prendere i giocatori in tutti i reparti, perché in questo momento non mi sembra una Roma che possa raggiungere la Champions.
Luigi, in tutto questo, proprio su Zaniolo, ribadendo ancora una volta che per un calciatore una doppia rottura al legamento crociato è di per sé un indice già piuttosto chiaro ed evidente su una situazione, insomma, evidentemente precaria. Se a maggior ragione parliamo di un ragazzo che comunque, per quanto ormai sia Zaniolo da un po' di tempo, è pur sempre un classe 99, ci deve portare necessariamente ad avere più pazienza del solito con questo ragazzo, cioè a capire che sono obbligatori dei tempi di recupero per recuperare il ritmo partita, la confidenza, quelle sensazioni di una volta in un ragazzo che appunto è reduce da un doppio infortunio di questo tipo?
Il problema, come giustamente hai detto te, è un doppio infortunio, cioè non è la distorsione o lo stiramento, che lui ha avuto due grossi infortuni, quindi non è facile, sfido chiunque. E poi da quando è rientrato comunque ha alternato anche buone prestazioni, non è che è così negativa il suo rientro. È chiaro che da uno come lui ci si aspetta sempre il massimo, perché comunque ha le qualità per spaccarti la partita, le qualità per fare la differenza in questa Roma, però bisogna dare anche un po' di tempo, perché comunque, ripeto, due infortuni di quell'entità penso che avrebbe messo KO chiunque, invece lui ha avuto anche la forza, oltre che fisica, anche psicologica per rialzarsi, non so quanti l'avrebbero fatta. E quindi bisogna cercare di avere un po' di pazienza, solo che stiamo parlando di una piazza come quella di Roma, che io l'ho vissuta sulla mia pelle, nel senso che la conosco molto bene, e che la pazienza non esiste, la parola pazienza lì, vogliono solo tutto e subito.
Sì, forse solo al Sassuolo c'è la pazienza, ma perché probabilmente, diciamo, non c'è una grande...
Ma infatti grandi giocatori, grandi giovani escono da lì. Cioè, comunque la maggior parte dei giovani vengono, è la politica proprio del Sassuolo, capito, questa qua, infatti poi vanno lì, maturano e poi vengono dati, perché lì è tutto un altro ambiente, è chiaro che stiamo parlando di un'altra entità di società, del modo di pensare, è chiaro che Sassuolo è un quartiere di Roma. Capito?
Sì. Rende molto l'idea. Ecco, mister, invece in un'altra squadra dove tu hai giocato, ovviamente stiamo parlando del Torino, mi sembra che finalmente, dopo una lunga ricerca sugli allenatori, abbiamo trovato quello giusto, cioè quello adatto allo stile Toro, quantomeno, no? Che incarna tutte e due, cioè la fase di costruzione, sì, il temperamento, la grinta, sto parlando ovviamente di Ivan Juric.
È l'ideale, ma io ho sempre pensato che uno degli allenatori ideali per il Torino era proprio Juric, anche perché poi giocano bene, le sue squadre giocano bene, poi non possono avere alibi, cioè nel senso che non puoi trovare scusanti, se sei un giocatore da Juric, a parte lui se li sceglie i calciatori, no? Una caratteristica di un allenatore, perché nel modo in cui fa calcio lui ha bisogno di determinati giocatori. E quindi finalmente si vede anche un buon calcio al Torino. E purtroppo il problema del Toro è sempre, diciamo, la piazza, no? Perché non c'è un grosso feeling tra la tifoseria e il presidente. Sì. E questo alla lunga ha sempre pesato, perché poi comunque anche il fatto che non siano venuti in questi anni dei risultati, nonostante comunque non abbia costruito buone squadre, però non sono mai riusciti, e anche lì è una piazza abbastanza delicata e particolare Torino. Invece adesso è il fatto, anche il modo di giocare con cui gioca Juric piace tantissimo, no? Rispecchia proprio lo spirito Toro, e oltre al modo di giocare c'è anche tanta qualità, e un allenatore come Juric se li sceglie i giocatori, e quindi tra virgolette il Cairo è costretto almeno a prendergli, non dico tutti, ma alcuni giocatori con quelle caratteristiche che vuole l'allenatore.
Mister, tu hai lavorato in lungo con diversi giovani che adesso sono evidentemente un po' meno giovani, iniziano ad entrare nel pieno, diciamo, della loro maturità calcistica. Ti ha sorpreso o ha semplicemente confermato le tue sensazioni la velocità con cui Di Marco è entrato e soprattutto è passato da un contesto diverso, con ambizioni diverse come quelle dell'Hellas a quelle dell'Inter, e ci metto nel discorso anche il modo in cui si è, come dire, è riuscito ad entrare dentro anche le dinamiche della Champions League, competizione che non aveva mai fatto Di Marco.
Guarda, lui è uno che ha molta personalità. Cioè, sarei un ipocrita se dicessi si poteva fare la Champions, no? Perché comunque è arrivato all'Inter quest'anno, quindi lui, Barella, sono giocatori che al di là della forza proprio fisica e soprattutto tecnica, perché sono bravi tecnicamente, altrimenti non giochi a certi livelli, sono dei giocatori, sono dei ragazzi che sono sempre migliorati e la loro forza è quella di migliorare sempre. Capito? Perché poi nel calcio non si finisce come nella vita, non si finisce mai di imparare e di migliorare, no? E la loro peculiarità è proprio questa, è associata alla forza, perché poi più hai voglia di migliorare più diventi sempre più forte, e poi è chiaro, per rimanere a determinati livelli devi sempre cercare di migliorare, altrimenti magari è facile arrivare, però è difficile a mantenersi a quei livelli.
Mister, visto che tu ci hai lavorato in più occasioni, ecco, l'hai sentito recentemente il CT delle Maldive al secolo Francesco Moriero?
Sì, l'ho sentito e l'ho invidiato anche perché è strano, no? Perché per tutti, io non sapevo nemmeno che ci fosse la nazionale delle Maldive, figurati. Ma non pensavo nemmeno ma credo anche lui non pensasse che ci fosse una nazionale. Beh, un po' invidioso lo sono, perché poi comunque con Checco ho lavorato in diverse squadre. No. E l'unica volta che sarei andato non volentieri di
non
più...
Non ti ha chiamato.
No, non mi ha chiamato, non ha potuto portare nessuno dello staff, capito? E quindi è andato da solo. E quindi colgo l'occasione per fare veramente un grossissimo in bocca al lupo. Questa è dimostrazione che è difficile lavorare in Italia, siamo tantissimi allenatori e uno pur di lavorare, no? E si trasferisce pure a milioni di chilometri di distanza, e comunque anche quello è un lavoro, quindi diciamo che se lo merita.
Mister, nel salutarti non posso esimermi dal chiederti un commento anche su questo inizio di stagione del Bari. La nostra sensazione, ma chiediamo conferma a te che conosci molto bene la piazza e le pressioni, tornando all'argomento in precedenza trattato proprio del Bari, è che dopo alcuni campionati in cui il Bari, anche per errori propri, si è però trovata di fronte a delle vere e proprie corazzate, la Regina, la Ternana, quest'anno il nemico numero uno del Bari sia proprio il Bari stesso, cioè che debba più guardarsi dentro piuttosto che ad eventuali avversari, per quanto stiano facendo bene Monopoli, Catanzaro e Palermo.
No, vabbè, ma non sono squadre che possono arrivare fino in fondo. Uh-huh. E il Bari, a differenza delle altre, è stata costruita per una squadra per vincere, infatti tecnicamente è la squadra più forte. E ha l'organico più forte, la panchina più lunga, dove ci sono praticamente 20 titolari, anche giocatori di categoria superiore. Poi dalla loro hanno anche il fatto che comunque giocano al San Nicola, dove c'è la gente, ci sono i tifosi, che negli ultimi due anni lo sappiamo che stadi chiusi, però io sempre che ho giocato lì a Bari so che cosa vuol dire giocare con 20.000, cioè stiamo parlando di 20.000 in Lega Pro, che ci sono squadre che 20.000 non li fanno manco tutti insieme in tutte le parti di un esatto. campionato. E quindi non hanno nemmeno un alibi, i giocatori sanno che devono vincere questo campionato, perché è un'occasione più unica che rara, perché come ha detto te poc'anzi non c'è la squadra che possa impensierire. Sì, il Catanzaro è stato sconfitto l'ultima partita che ci hanno giocato a San Nicola, quindi non so se farà lo stesso campionato della Regina e della Ternana, però sono convintissimo che andrà in come giusto che una società come il Bari debba giocare su palcoscenici diversi rispetto a quelle della Lega Pro.
Mister, grazie mille, alla prossima!
Ciao mister,
un abbraccio, ciao.
Grazie davvero a Luigi Garzia. Si chiude qui dunque Stadio Aperto in questa settimana, grazie alla più sara delle sarette, al più biondo dei Nicola, dal più giovane dei Benve. Vi lasciamo adesso a Tutto Calcio Femminile.
Ciao.